Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 13:06, Domenica Sport, domenica 20 dicembre. Come vola il tempo e come vola la nostra Juventus a Parma. Un poker straordinario. 4 gol e si gioca a poker sia sull'app di Radio Bianconera sia con tutti voi amici di Boom Channel che ci seguite sul canale 68 del digitale terrestre. Un salutone a Francesco Calabro dalla regia e un saluto soprattutto al mio Nasso nella manica, Simone Nasso. Ciao Simone.
Ciao Luca, un saluto a tutti gli amici di Domenica Sport.
Simone Nasso che ogni volta che la Juve segna, che ne fa 4 di gol, 4 filetti di barba in più, o sbaglio?
No, Luca, no.
A campionati mondiali di barba straniti ormai, sei al vertice della classifica, non ti ferma più nessuno.
No. Però se fosse così come dici tu, a quest'ora, dopo la prestazione di ieri, avrei dovuto avere una barba alla Moscardelli, tanto per citare un giocatore conosciuto da tutti.
Alla Moscardelli, al quale ti ispiri. Senti Simone, insomma, io partirei subito dalla sfida del Tardini perché sono tante le cose da dire. Parto ponendoti un quesito che voglio porre anche ai nostri ascoltatori al 340 54 25 324. La mia domanda, caro Simone, è: alla luce del fatto che la Juventus era anche rimaneggiata perché mancava Dybala davanti, e ne parleremo nel corso della puntata, mancava Arthur a centrocampo e anche di questo parleremo, in difesa qualcuno lo sottovaluta, io no, mancavano anche Demiral e Chiellini, ebbene, alla luce di questo quadro, è questo l'11 titolare definitivo sul quale Pirlo deve investire per almeno un ciclo di partite importanti, almeno 5-6 partite per poter trovare la quadra? Secondo te è questo l'11 titolare tipo sul quale bisogna insistere?
Ma Luca, ce lo auguriamo, al di là che sia questo o meno, ci auguriamo che appunto Pirlo possa trovare un 11 titolare tipo da schierare appunto come hai detto tu per 4-5 partite consecutive. Noi ricordiamoci, dopo la vittoria contro il Barcellona ci aspettavamo tutti una riconferma di quell'11 titolare e poi Pirlo ci ha nuovamente stupito. E la verità è che Pirlo sta ancora andando alla ricerca di un 11 titolare. Ieri abbiamo visto un grande Bentancur perché finalmente ha potuto giocare titolare, complice l'infortunio di Arthur, e adesso Bentancur sembra di nuovo aver scalato le gerarchie. Però soprattutto a centrocampo, sotto questo punto di vista, c'è confusione. Ma attenzione, una confusione positiva in questo caso, perché la verità è che tutti stanno facendo bene, quindi Pirlo sotto questo punto di vista è in difficoltà.
Pirlo sotto questo punto di vista è in difficoltà, è stato in difficoltà in passato in alcune partite, mi viene in mente il Crotone, mi viene in mente il Benevento. Io ho notato una differenza, al di là dei singoli interpreti, e ne parleremo nel corso della puntata, ho notato un cambiamento filosofico, Simone. Ho visto una Juventus aggredire più alta, propensa nel recupero del pallone, sempre costantemente nella metà campo avversaria. Non ci esaltiamo perché era soltanto il Parma, perché era soltanto una partita, va benissimo, però io ho come la percezione che dal derby in poi ci sia stata una svolta. L'Atalanta la metto a parte perché è stata secondo me una partita a sé stante, però dal derby in poi, caro Simone, secondo me c'è stata una svolta, sei d'accordo?
Ma sì, sono d'accordo, vediamo una Juventus appunto che cerca di pressare in maniera più insistente, in maniera più alta, però attenzione, hai detto in parte bene, era solo il Parma, ma comunque ricordiamoci che il Parma veniva da 4 risultati utili consecutivi.
Ah, ti sei anche preparato, quindi certo, niente, voto otto in pagella Simone Nasso.
Come? No, perché sennò poi tu mi prendi in contropiede.
Ma ti prendi in contropiede perché ho tante cose per le quali prenderti in contropiede. Prego, prosegua Nasso.
Viene da 4 risultati utili consecutivi, 5 se si considera anche la vittoria in Coppa Italia. È una squadra che comunque ha pareggiato 2 volte a San Siro contro Inter e Milan. E per carità, non stiamo parlando di una delle massime squadre d'Europa, ma comunque gli avversari non vanno sottovalutati. Per quanto riguarda il discorso Atalanta, io non lo metterei tanto da parte, perché al di là di quello che è stato il pareggio, io comunque ho visto una Juventus propositiva. Il problema è che ti trovi di fronte una squadra che ti affronta nell'uno contro uno, un'altra squadra che gioca alta appunto l'Atalanta, e quindi ogni tanto c'era questa situazione in cui la Juventus è stata un pochettino
schiacciata. Sì, Simo, scusami se ti interrompo, anche un arbitraggio non all'altezza delle aspettative. Credo che Doveri abbia dato proprio spettacolo nella partita con l'Atalanta. Prego, sedetevi comodi, sta cominciando lo show e Doveri ha proprio fatto uno show a sé stante e unico nel suo genere, caro Simone.
Ma assolutamente, Luca. E poi aggiungo, la Juventus contro l'Atalanta possiamo dire che ha giocato in 9, perché ha giocato a tutti gli effetti senza l'attacco. È stata la peggior partita di Morata e Cristiano Ronaldo. Luca, su Cristiano Ronaldo non apro già adesso la parentesi, perché ne parliamo nel corso delle prossime
aprila,
due ore.
Che cosa aspetti?
Perché
apri sta parentesi.
C'è tanto da dire.
C'è tanto da dire, ma aprila questa parentesi. Che cosa vuoi dire su Cristiano Ronaldo, signor Nasso, dottor Nasso?
Voglio dire che siamo alle solite per il discorso Cristiano Ronaldo, ossia? Nel senso che ieri abbiamo visto di nuovo un grandissimo Cristiano Ronaldo, tra l'altro a distanza di un anno esatto, 19 dicembre 2020, va a prendere una palla in cielo nonostante appunto i suoi anni. E siamo alle solite perché? Perché contro l'Atalanta abbiamo visto un Ronaldo in difficoltà, e ci sta, un Ronaldo sottotono al di là del rigore sbagliato. Qualcuno voleva dargli comunque 6 in pagella, nonostante meritasse un 4,5. Ma detto questo, ci sta una partita sbagliata. Ma poi di nuovo ho sentito parlare di Cristiano Ronaldo come problema per la Juventus. Ecco Luca, forse sono impopolare e dirò una cosa abbastanza netta, ma a parer mio, chi vede in Cristiano Ronaldo un problema per la Juventus capisce davvero poco di calcio. Ronaldo è uno che i problemi te li risolve e non te li crea.
340 54 25 324. La domanda è questa, e poi ve ne aggiungeremo altre come piace a noi, carissimi. La domanda è questa: è questo l'11 titolare sul quale vale la pena insistere? Senti un po' che cosa ci scrivono. Salutiamo Andrea che ci ha mandato una valanga di messaggi sul centrocampo, sulle aspettative per quanto riguarda l'ottica Champions, su come ha giocato Danilo. Però c'è un messaggio che mi balza all'occhio: Ale da PG, forse da Parigi, da Perugia, chissà. Perugia è una terra ostile, per carità, non la menzioniamo, ci mancherebbe altro, godiamoci questa domenica. Che ci dice, caro Simone, il nostro amico Ale? Ciao ragazzi, ieri sera un mostruoso De Ligt, faceva il difensore, il centrocampista e l'attaccante, fenomenale, speriamo che resti con noi a lungo. E poi c'è Zio Billy che ci dice: Luca, ciò che la Juve deve insistere è quella di recuperare e mettere tutti in forma senza infortuni, il gioco verrà fuori, torneremo vincenti. Mi riallaccio a questo messaggio di Zio Billy, caro Simone, perché volevo prenderti un dato che mi ha sorpreso della partita di ieri: precisione di passaggi 92% per quanto riguarda la Juventus. Ieri in mezzo hanno giocato Bentancur e McKennie. La domanda è una: questa Juventus al momento, se gioca due in mezzo, può fare a meno di Arthur?
Ma fare a meno di Arthur no.
Nel sì, senso che non è un'eresia comunque... fare a meno di Arthur. Non abbiamo detto facciamo a meno di Zico e di Pelé, facciamo a meno di Arthur al momento. Questo era anche il senso.
Arthur ha giocato delle partite impressionanti, mi viene in mente una su tutte, quella contro il Cagliari, delle partite un po' meno belle contro il Benevento, e anche lì avevamo sottolineato il 6 che gli era stato dato, e partite discrete come quella giocata contro il Barcellona. È ancora un giocatore che deve forse trovare la quadra in questa Juventus, però con un McKennie, un Bentancur così, è ovvio, sarà difficile per tutti. Allora McKennie in questo momento secondo me non si può togliere dal centrocampo. È un giocatore fondamentale, è uno dei pochi che sta dando continuità nelle prestazioni.
In che ruolo però, Simone? In che ruolo? Perché se io penso al centrocampo a 3, perché ragazzi ci arriveremo e la Juventus giocherà col 4-3-1-2, io fatico a pensare la Juventus di Andrea Pirlo che gioca col 4-4-2. Detto con tutta onestà, va benissimo in questi mesi di rodaggio, Pirlo stesso ieri l'ha detto a DAZN, non avevamo il precampionato, quindi di conseguenza non potevamo sperimentare il centrocampo a 3, però l'evoluzione tattica naturale di questa Juventus è di giocare a 3 in mezzo. Ok Simone, detto questo, io ti chiedo in che ruolo mettiamo McKennie nel centrocampo a 3 e soprattutto con che altri due interpreti, perché con Bentancur che sta così io fatico a togliergli una maglia da titolare, Ramsey sta bene, fatico a toglierlo dal campo, lo stesso Rabiot è un giocatore che non ha giocato bene con l'Atalanta ma è un giocatore su cui Pirlo fa affidamento, per cui io ti chiedo come la risolviamo questa cosa qua, se dobbiamo giocare a 3 con che interpreti? Prego dottor Nasso.
4-3-1-2, McKennie lo vedo mezzala.
Dove? Destra o sinistra?
Luca.
No, devi rispondere.
Ma no, io lo metto a destra.
A destra, sempre a destra.
Poi c'è il problema sull'eventuale regista. In questo momento ce lo siamo detti più e più volte. L'unico giocatore che sembra avere le caratteristiche del regista è Arthur.
E a sinistra chi ci mettiamo? A sinistra chi ci mettiamo? Perché io ti dirò la mia. Io ieri ho visto uno straordinario Aaron Ramsey, ma l'emblema è il fatto che un giocatore come Federico Chiesa, che io ho criticato, ragazzi, che io ho criticato e sul quale continuerò a rimanere scettico, perché non è che sono uno tra quelli che mantengono ferma la propria posizione. Se mi sbaglio lo dico, su Federico Chiesa mi sono sbagliato, per esempio, quantomeno per l'impatto nell'immediato. Però l'emblema di quanto è forte la rosa della Juventus, caro Simone, quando lo vediamo, quando Chiesa sta in panchina, quando Chiesa parte dalla panchina, quando Juan Cuadrado fa 90 minuti in panchina. Anche questo è un dato sul quale vale la pena riflettere. Dobbiamo tener conto di queste componenti. Quindi io ti chiedo, con Ramsey così, con Federico Chiesa a disposizione, come facciamo a togliere dal campo uno dei due? Per questo io ti dico 4-3-1-2 e eventualmente anche con Chiesa trequartista. E qua è sottointeso un tema, secondo me, mica male, eh?
Se tu mi metti Chiesa trequartista, vuol dire che da questa formazione inevitabilmente escludi Dybala. Perché in questo momento Morata e Cristiano Ronaldo non si toccano, specie nelle partite che contano, e in questo periodo contano tutte. E dove lo metti Dybala? L'unico modo per farlo coesistere, a parer mio, è sperimentarlo dietro loro due, nel ruolo di trequartista. Ma in questo momento non so se può starci.
Sai, Simone, che c'è qualcuno che Morata e Cristiano Ronaldo li ha marcati. Lo abbiamo in collegamento, gli spalanchiamo le porte di Domenica Sport. Francesco Scardina. Ciao, Francesco.
Ciao. Buongiorno a tutti.
No, Francesco, la maglia dell'Hard Rock, però di dove? Di dove quella maglia dell'Hard Rock?
Questa è di Atene.
Di Atene. È vero che tu hai giocato in Grecia tantissimi anni. Pensavo di Barcellona, perché tu sei collegato dalla Spagna, da Siviglia.
Dalla Spagna, esattamente.
Esattamente. Tra l'altro, Francesco Scardina è italianissimo, è proprio qua limitrofo. Noi siamo a Torino, lui è di Rivalta, no? Però ha la pronuncia iberica. Com'è che l'hai presa così, Francesco?
Beh, ormai sono qua dal 2002, quindi.
Ormai.
Sono già quasi 8-9 anni, sì. Già sono italo-andalù, per quello che dicono qua, sai, di Andalusia,
italo-andaluso. Francesco, commentiamo la Juventus di ieri a Parma, perché la percezione che si ha, e andiamo a parafrasare mister Francesco Guidolin, è che se questa è la Juventus è nettamente la favorita. Il discorso sulla contesa del campionato, chi può insidiare la Juve, chi può starci vicino, muore tutto dopo la partita di ieri sera. Sei d'accordo, Francesco?
Ovviamente sì. Nelle ultime partite la Juve, per quello che abbiamo visto, sta acquisendo una propria identità. Ieri, quello che mi è piaciuto a me particolarmente ieri, è che la Juve pressava, andava a recuperare palla nella tre quarti avversaria, che è quello che un po' che gli ha facilitato un poco il gioco. E sulla domanda che facevi tu all'inizio, sull'11, confermare l'11, io farei un paio di cambi. L'unico, Cuadrado, mettere Cuadrado titolare, e poi la questione del portiere, perché qui stiamo cambiando sempre Szczęsny con Buffon, quindi dare magari un po' più di sicurezza, avere un portiere titolare.
Sì, questo
quindi
è fondamentale.
Questi due cambi.
Questo è fondamentale. Senti, volevo leggerti questo messaggio di Fernanda al 340 54 25 324. Se avete delle domande per Francesco Scardina, l'andaluso, noi le giriamo volentieri. Fernanda ci dice: ciao Luca, la Juventus gioca più alta perché in porta c'è un mito che per tutta la partita sbraita, dirige e guida la difesa. McKennie deve giocare sempre. Questa è la formazione perfetta. Siccome, Francesco, è importantissimo trovare un 11 titolare e una spina dorsale, io ti chiedo, per quanto Pirlo deve provare a insistere su questo 11 qui? E ancora, ti metto anche questa domanda in mezzo: l'11 del Camp Nou è così tanto un'utopia? Perché l'11 di ieri è diverso, gioca Kulusevski, non gioca Cuadrado, gioca Ramsey come al Camp Nou, non gioca Chiesa. Ecco, ti chiedo su quale 11 deve insistere la Juventus e per quanto.
Ma allora, se la mentalità è quella di ieri, a me l'11 di ieri piace tantissimo, nel senso, a parte che ero ieri una squadra che fino al 90esimo li ha pressati in ogni angolo, anche se c'è da dire che se a metà del primo tempo Buffon non fa il miracolo sullo 0-0, si vede anche un altro tipo di partita, sai? Quindi, però sì, l'11 di ieri, poi la domanda di quello che dicevi tu, si può prescindere da Arthur? A me Arthur piace tantissimo, è un giocatore che non gioca mai a più di 2-3 tocchi, quindi ti velocizza tantissimo il gioco, però è anche difficile prescindere da due prestazioni come quelle di McKennie e di Bentancur di ieri.
Simone!
Quindi...
Scusa, ti ho rotto in mezzo, aspetta Simone, volevi completare il ragionamento, pensavo avessi finito, mi sei entrato in scivolata.
Stavo dicendo che poi avere un 11... predominante è complicato, anche perché Pirlo ci sta abituando che cambia spesso gli elementi ad ogni partita.
Sì, questo è un problema da risolvere. Simone, prego, prego, ci siamo fatti ingannare dal dribbling di Francesco.
Francesco, ne stavamo parlando appunto poco prima del collegamento. L'unica questione spinosa di questa Juventus sembra essere Paolo Dybala. Io ti chiedo come vedi il futuro di Paolo Dybala e se eventualmente per recuperarlo, secondo te, si può provare a schierare dietro Morata e Cristiano Ronaldo in un ipotetico 4-3-1-2.
Allora, 4-3-1-2. 4-3-1-2 se hanno l'attitudine che avevano ieri, allora 4-3-1-2 dovrebbe anche implicare un falso 9, in questo senso, perché Morata non potrebbe fare una prima punta, dovrebbe andarsi a cercare anche il pallone un po' più dietro, secondo me, cosa che anche Morata è abituato, perché in Spagna è tipico giocare col falso 9 ed è qualcosa a cui ha già giocato e sa già come interpretarlo. Sì, il tema Dybala. Il tema Dybala, secondo me, al momento, a parte la forma, che è un po' quello che gli sta venendo a mancare, la continuità, è un problema mentale che lui deve recuperare. Io penso che non si possa prescindere da un talento come Dybala, nel senso, chi dice venderlo, darlo via, secondo me è giovane ed è un talento e bisogna tenerlo e bisogna recuperarlo.
Certo, staremo a vedere anche perché, insomma, è vero, questo risentimento è un tema a sé stante, Francesco, però una cosa dobbiamo dirla con grande chiarezza, diciamo che è arrivato non allo scontro a fuoco con la società, però si è esposto dopo le sue dichiarazioni con il Genoa al presidente Agnelli, e non è che ha parlato uno a caso della società, ha parlato il numero uno della società dicendo chiaramente: la nostra proposta è questa. Vado a parafrasare il presidente Agnelli, ma al di là della retorica, ragazzi, ha detto questo: la nostra proposta di contratto è questa. 1, 2, Dybala non è tra i primi 5 giocatori top in Europa. Agnelli ha detto questo. Quindi io ti chiedo, Francesco, come dobbiamo leggerlo il momento di Dybala alla luce di queste parole? Perché non possiamo far finta di niente che Agnelli ha detto cose nettissime.
Assolutamente, poi noi sappiamo che la Juve nel bene e nel male, perché l'abbiamo vissuto anche con il capitano, è una società che non si sposa con nessuno, quindi l'abbiamo vissuto col Del Piero. Anche la Juve non si sposa con nessuno, ha una sua serietà, un suo stile, il presidente ha parlato, adesso dipende tutto da Dybala. E come si comporterà la società, questo realmente è complicato dirlo, nel senso, ora penso che la società aspetti un passo da Dybala. Adesso vedere come Dybala interpreta le parole del presidente e come si muoverà, poi la società andrà di conseguenza.
340 54 25 324, questo l'undici tipo. Che cosa ne facciamo di Dybala? Ha introdotto Francesco Scardina al tema Dybala. Se avete delle domande per lui, noi gliele giriamo anche con vocali 30-40 secondi. Io, caro Francesco, adesso voglio parlare della difesa. Tu hai accennato con il discorso Buffon, ma secondo me c'è un tema sottaciuto. Con un De Ligt così e con un'intesa così monumentale con Leonardo Bonucci, io ti chiedo: c'è ancora spazio per Demiral? Perché qua si parla di Chiellini che ha dovrebbe rientrare, deve centellinare la nazionale e va bene, però c'è spazio al momento per la coppia Demiral-De Ligt? Perché con un Bonucci e un De Ligt così, io gioco con loro tutta la vita, non ci rinuncio mai.
Io anche completamente d'accordo con te. De Ligt aveva bisogno di un periodo di adattamento al calcio italiano, perché ovviamente il calcio olandese è differente, il calcio olandese si gioca sull'uomo, noi realmente giochiamo un po' più siamo un po' più tatticamente, giochiamo quindi un po' più a zona.
Certo.
De Ligt doveva abituarsi un po' a questo tipo di calcio. Lo ha fatto, ha avuto il suo tempo, l'ha fatto velocemente, adesso è incredibile, sta facendo delle partite, delle prestazioni incredibili. Sull'uomo è insuperabile, tatticamente guidato da un Bonucci che in questo momento sta in grande condizione, sta acquisendo anche quei parametri tattici che gli servivano all'inizio, quindi al momento con questi due centrali in questa condizione è complicato trovare spazio per Demiral.
Sì, Simone.
Francesco, conoscendo tu sia il campionato italiano che quello spagnolo, ti chiedo: secondo te Arthur in Serie A può fare il regista? Perché è un po' una domanda che tutti si stanno facendo.
Allora, può fare il regista. Ovviamente quella differenza tra l'Italia e Spagna è che in Spagna aveva più spazio, più tempo per pensare nella propria tre quarti, cosa che in Italia ha meno. perché in Italia è un gioco molto più tattico e ti prestano, e si corre molto di più e ti prestano molto di più, mentre in Spagna quello che corre di più è la palla. In Italia corriamo più noi, in Spagna corre più la palla, quindi ha meno tempo per passare. Però stiamo parlando di Arthur, che realmente, come dicevo prima, è un giocatore che gioca 2-3 tocchi, quindi io più di 3 tocchi raramente gli ho visto fare. Quello che sì che deve migliorare è il rischio, che molte volte nella propria area di rigore rischia tanto, però quello anche è un sintomo di confidenza che c'ha con se stesso. Però secondo me sì, non è, adattandosi anche al ritmo italiano, non ha nessun problema per fare regista in Italia.
Rischia tanto, rischia anche troppo, l'abbiamo visto per esempio col Benevento, con quel passaggio, anzi con quel rinvio scellerato, sì, che lui fa. E con un Bentancur così, ragazzi, secondo me per Arthur sarà davvero difficile, considerando che McKennie non lo sposti. Ho una curiosità, Francesco, lo hai marcato in Liga, raccontaci un aneddoto su Cristiano Ronaldo. Cos'è, ti pungolava, ti provocava? Com'era marcare Cristiano Ronaldo?
Vabbè, a parte che io, essendo giocatore centrale di sinistra, lui giocava sempre esterno a sinistra, quindi realmente poco.
Non però ti veniva a rompere, diciamo.
Parte sempre da lontano. Lui parte sempre da lontano e prende velocità. Nel momento in cui prende velocità, poi devi sparargli. Nel senso,
attenzione!
È difficile. Poi sai, i campi spagnoli sono grandi anche. Il Bernabéu, il Camp Nou, sono campi che realmente, a quello che sei abituato in situazioni, in categorie minori, sono il doppio. E quindi sì, stiamo parlando di fenomeni, non è che stiamo parlando di giocatori. Quando arrivi davanti a questi giocatori dici: ma veramente io sto giocando a calcio con loro? Nel senso, dice, quello è il calcio, tu prendi a calcio un pallone, loro fanno calcio.
Eh beh, questo è molto curioso, è molto curioso. Un altro fenomeno che hai affrontato è Andrea Pirlo. Da calciatore ti chiedo, ma tu, sinceramente, al di là del discorso retorico, perché poi è facile parlare dopo, te lo aspettavi allenatore?
Io non me l'aspettavo allenatore, ecco. Anche in seguito alle dichiarazioni che aveva fatto lui prima di smettere, che diceva che non gli sarebbe piaciuto, non avrebbe mai potuto fare l'allenatore. Però sai, le cose cambiano. Io ho avuto un po' un déjà vu con di Zidane, nel senso, sì. Zidane è andato a allenare, quando ero in Spagna, il Castiglia, che era la seconda squadra del Real Madrid, e ha vinto 2 partite in un intero campionato nel Castiglia, nel senso, le aveva perse quasi tutte, non era andato benissimo. Da lì è passato alla prima squadra e ha vinto 3 Champions, le ha vinte tutte, quindi realmente le idee le hanno chiare. E Pirlo, mi piacerebbe facesse lo stesso cammino. Lo stesso cammino di Zidane, perché sono giocatori che a livello calcistico probabilmente tra i migliori al mondo sono stati. Le idee le hanno chiare e speriamo abbia anche la capacità di trasmetterle agli altri.
Pirlo e Zidane, che non a caso sono stati allenati da un fenomeno della panchina che è Marcello Lippi, e non è un caso che tutti quanti i giocatori che ha allenato Lippi sono diventati allenatori. Secondo me questo non è casuale, Francesco. Un saluto e un abbraccio a Francesco Scardina, buone feste, ma tanto ci sentiamo su WhatsApp io e te.
Perfetto, grazie mille, buone feste a tutti.
Un saluto a Francesco Scardina, è stato davvero un piacere, caro Simone. Ti volevo leggere questo bel messaggino che ci ha mandato al 340 54 25 324 Massimiliano da Liverpool. Su Dybala è un po' cattivo, ci dice: per Dybala l'unico posto che può ricoprire è in un'altra squadra, perché non c'è posto in questa squadra. Un altro che, nonostante il gol, continua a non convincermi è Kulusevski, mentre Bentancur vale 2 Arthur perché fa le due fasi, cosa che il brasiliano non fa. Sei così sicuro? Secondo te stiamo scialacquando un po' troppo Paolo Dybala? Perché io ho avuto la percezione che è vero, ieri sera funzionava bene la fase offensiva dal punto di vista corale, però forse con Dybala saresti stata ancora più imprevedibile. Già così eri imprevedibile perché gli attaccanti si muovevano di continuo e anche i due esterni. Io ho l'impressione che con Dybala potresti aggiungere un quid in più, ancora ulteriore di imprevedibilità, caro Simone.
Sì, Luca, può essere, ma io penso che il problema di Dybala in questo momento vada oltre
il braccio di ferro.
Lo ha detto sia Paolo Dybala che Andrea Agnelli. Io penso che entrambe siano state dichiarazioni che porteranno a un ti lascio perché ti amo troppo.
Mamma mia, com'è sentimentale, ma com'è sentimentale Simone Nasso, ragazzi, incredibile, dai.
Sono stati molto furbi tutti e due.
Molto furbi. Vedremo se ci sarà occasione di domandarlo ai diretti interessati. Caro Simone, resta lì perché sono le 13.30, abbiamo tantissimi messaggi al 340 54 25 34 e ora largo alle news, il notiziario sportivo.
Domenica Sport.
Le 13.34, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, anche su Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre. Luca Cavallero e Simone Nasso a tenervi compagnia fino alle 15. E caro Simone, sono fioccati e controfioccati i messaggi al 340 54 25 324. Te ne leggo un po'. La bellissima Desiree, diteci anche da dove ci scrivete, ragazzi. La nostra community è più vasta che mai. Diteci da dove ci ascoltate. Desiree ci scrive: buongiorno, buona domenica. Ieri hanno giocato tutti bene. Buffon è sempre un grande. Finalmente una squadra quadrata, dice invece Andrea. Michele da Cosenza invece dice: tutto va bene tutto quello che dite, purché si giochi a 5 a centrocampo. Senti, partiamo subito da Buffon, perché è vero, ieri ha giocato benissimo, due parate decisive, ha incitato la squadra fino alla fine, è entrato Portanova, l'ha invitato a stare sul pezzo, va benissimo tutto. Però, caro Simone, il titolare Szczęsny, non possiamo proprio scappare da questo fatto. Il titolare Szczęsny, punto e basta.
Sì Luca, il titolare Szczęsny, su questo non ci sono dubbi. Adesso ovviamente abbiamo tutti quanti negli occhi le meravigliose parate di Buffon
tra
ieri,
Camp Nou e ieri, perché sono due prestazioni d'alto livello consecutive di Gigi Buffon quando viene chiamato in causa.
Ma allora io penso che il valore di Gigi Buffon sia indiscutibile, ma penso che lui stesso abbia più volte parlato del suo ruolo in questa Juventus. Lui è il secondo portiere, ha un ruolo molto molto importante all'interno dello spogliatoio, a parer mio quest'anno ancora di più, avendo comunque un allenatore esordiente come Andrea Pirlo. Quindi il ruolo di Buffon è importante anche da secondo, è importantissimo. Il titolare però è Wojciech Szczęsny. E non dimentichiamoci comunque anche contro l'Atalanta, diciamo che la sua prestazione...
Ma anche con il Torino, alla fine, Simone, scusami se ti interrompo su quello che stai dicendo, io sono infastidito da alcuni tifosi della Juventus che mettono in discussione Szczęsny, chiamandolo anche banalmente codice fiscale. Mamma mia che ridere, sembra che tifino un'altra squadra di Milano con la maglia nerazzurra, per fare appunto questa parafrasi qua. A me dà fastidio chi svilisce Wojciech Szczęsny. Dobbiamo dirlo con grande chiarezza, ragazzi. Szczęsny è tra i primi 5 in Europa. E ben venga avere un vice di lusso come Gigi Buffon, ma il titolare è Szczęsny. E Szczęsny ha fatto cose straordinarie, tanto con l'Atalanta quanto con il Torino. Poi è logico che la storia della Juventus sia rappresentata da Gigi Buffon, e siamo d'accordo su questo. Ma anche Szczęsny ne ha scritte pagine importanti e ne scriverà anche in futuro. Per me il titolare resta Szczęsny tutta la vita. Da questo non possiamo scappare, Simone, perché altrimenti, se sviliamo così i nostri giocatori, possiamo andare a tifare altre squadre.
Ma senza ombra di dubbio, ma poi i giudizi sono veramente troppo troppo altalenanti. Io ricordo lo scorso anno anche su Gigi Buffon. Buffon fa una partita meravigliosa, salva il risultato contro il Bologna lo scorso anno, allo scadere deve giocare Buffon.
Ti ricordi la data? Ti ricordi la data? Interrogazione, te la ricordi la data?
No. Adesso tu mi stai chiedendo di ricordarmi Juventus Bologna dello scorso anno.
E su chi l'ha fatta la parata? Io ti dirò anche la data. E su chi l'ha fatta la parata? Che bravo, ragazzi, che bravo. Ma mandatelo allo stadio questo ragazzo qui. Che cosa aspettate? 19 ottobre 2019. Comunque, facciamo continuare il grande Simone Nasso. Arrivano anche gli applausi. Io ti interrogo, lo sai che ti voglio pronto.
Fa l'errore contro il Sassuolo in quel 2-2, un errore grave, e di nuovo a dire Buffon non può più giocare, Buffon deve ritirarsi. Se la prossima partita, martedì contro la Fiorentina, Buffon dovesse giocare titolare, dovesse fare un errore, siamo di nuovo a punto da capo. Allora, sui portieri c'è una gerarchia precisa. Il primo è Szczęsny, il secondo è Buffon. Ogni tanto si alterneranno, qualche partita la giocherà anche Buffon, ma sulla titolarità di Szczęsny secondo me non c'è alcun dubbio.
Non c'è alcun dubbio, ragazzi, io faccio totale affidamento su questo portiere, faccio totale affidamento e lo dico senza problemi. Risalutiamo anche Francesco Calabro, che con questo cappellino veramente è ancora più giovanile. Questi cappellini, caro Simone, che rendono giovani, mi sembra di giocare anche a basket. Anche nel basket vediamo spesso giocatori con il cappellino, e anche tanti colleghi che ce lo hanno, che ringiovanisce assai. Bellissimo il cappellino, mi piace, formato Young, tu lo metteresti?
Il cappellino solo se sono sulla spiaggia, su qualche spiaggia
inestante. Vabbè, che no, tu no. Sei elegante, sei il nostro Pirlo, no? Sempre con l'eleganza, anche quando deve dare giudizi. E come rispondi a questo messaggino che ci è arrivato? Te lo leggo subito al 340 54 25 324 da Massimiliano da Roma. Caro Nasso, rispondi. Lui ci dice: ciao ragazzi, ieri è stata una bella Juve, aggressiva e che non faceva respirare gli avversari. Il re, ossia Cristiano Ronaldo, si è riscattato subito dopo la brutta partita con la dell'Atalanta. E ancora mi chiedo come fanno tante persone a criticare Bentancur. È veramente un mostro, non molla mai. Siamo tutti estasiati da Rodrigo Bentancur adesso, caro Simone. L'abbiamo detto, a centrocampo c'è un posto per lui. Però sai cos'è? Noi consacriamo Arthur regista. È inutile sparare sui giocatori infortunati. Però Bentancur ci insegna che può anche giocare lì davanti alla difesa. E chi è che l'ha fatto giocare lì per la prima volta? Lascio a te la risposta e lascio a te il tema.
L'ha fatto giocare Maurizio Sarri.
E anche Allegri,
pensavo. E anche Allegri, però lo ha lanciato definitivamente come vice Pjanic e non solo, anzi, l'ho messo anche spesso titolare al posto di Pjanic in cabina di regia. Allora, secondo me, dal punto di vista della regia, Bentancur ha ancora un problema. Tocca, tiene troppo il pallone a volte e alle volte
sì, rischia di perdere. Sì, ma faccio l'avvocato del diavolo, perché Arthur non lo tiene il pallone?
Vero, verissimo, ma infatti nessuno dei due rappresenta il prototipo del mio regista ideale, nessuno dei due. E sai benissimo a cosa mi sto riferendo. Detto questo, se Bentancur dovesse riuscire a... ad apprendere quelli che sono i tempi della cabina di regia, quindi a velocizzarsi anche nello scaricare il pallone, soprattutto in alcune zone del campo molto pericolose, ecco che sì, avrebbe le caratteristiche tecnico-tattiche per ricoprire quel ruolo.
Abbiamo accennato il tema della titolarità per quanto riguarda il portiere, Szczęsny, Buffon, le grandi prestazioni di Buffon, e ne parliamo con un grande ex portiere della Juventus e anche un grande allenatore, Pietro Carmignani. Buon pomeriggio, Pietro.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Pietro, volevo partire da qui perché Buffon fa una sontuosa prestazione contro il Parma, dando continuità all'altra grande prestazione che lui fa quando viene chiamato in causa contro il Barcellona. Voglio chiederti se questo può mettere in discussione le gerarchie per quanto riguarda la titolarità di Szczęsny dal tuo punto di vista.
No, assolutamente no. Szczęsny è il portiere della Juventus, il portiere attuale e futuro. Buffon ha 42 anni, bisogna apprezzare tutto quello che fa, ma insomma bisogna essere anche realisti, cioè voglio dire, grandissimo portiere, prestazioni di grande livello, ma a 42 anni, cioè voglio dire, la Juventus non può pensare di fare un futuro con Buffon.
Io sono perfettamente d'accordo con te per quanto riguarda le gerarchie in porta. Voglio chiederti però ancora qual è il segreto di tanta longevità, e di riuscire a essere così performante anche all'età di 42 anni, Pietro.
Intanto perché lui è stato e attualmente è tra i migliori portieri del mondo, quindi è evidente che questa qualità non la si toglie con l'età. Con l'età può venire un po' meno la forza fisica, quelle qualità di reattività che possono affievolirsi un attimo, ma lui, essendo un grande atleta, allenandosi sempre benissimo e facendo una vita, io lo conosco perché l'ho avuto anche a Parma,
appunto,
facendo una vita giusta, una vita da atleta, ha protratto oltre i limiti che ognuno che non ci si poteva neanche immaginare. A 42 anni offre sempre delle prestazioni ottime, di livello, per l'amor del cielo, da Juventus, del livello da Juventus, perché se Szczęsny si fa male o non può giocare, non è che la Juventus perde qualche cosa, perché ha un Buffon sicuramente all'altezza. Io pensavo già 2 anni fa, quando è andato al Paris Saint Germain l'anno scorso, dicevo, ma non so se ha fatto la scelta giusta, io avrei preferito restare alla Juventus e cominciare la carriera da dirigente. Invece lui mi ha smentito, perché le sue prestazioni sono sempre tali alle sue qualità, al suo prestigio, al suo nome e alla sua fama.
340 54 25 324, se avete delle curiosità per Pietro Carmignani, noi gliele giriamo. Ora parola al Nasso. Simone, prego.
Pietro, tu hai vissuto anche quello che è stato l'ambiente Milan, da allenatore dei portieri e da vice. Ecco, restando sul Milan, io ti chiedo, secondo te può insidiare quelle che sono le pretendenti al titolo, Inter, Juventus, fino alla fine, o cederà il passo cammin facendo?
Guarda, il Milan sta attuando un calcio propositivo molto piacevole, molto bello, e però ha una squadra di ragazzi giovani in cui, quando viene a mancare quel giocatore che può inventare i gol come Ibra, diventa difficile realizzare, perché per il volume di gioco che fa dovrebbe fare più gol. Gli manca il giocatore che salta un metro e mezzo in aria e gli dà una capocciata terribile, o il giocatore che fa il colpo al volo. Gli manca il giocatore come Lukaku, gli manca il giocatore come Ronaldo, gli mancano i giocatori come Dybala, gli manca un giocatore che inventa il gol. Il Milan per fare gol deve arrivare al tiro attraverso una serie infinita di passaggi, quindi di combinazioni, di azioni, di movimenti. Mentre la Juventus, che ieri sera è stata la Juventus migliore di quest'anno e che veramente si incomincia a intravedere la Juventus che proponeva almeno in termini di parole, ma adesso in termini di fatti Pirlo si intravede una Juventus eccellente, aveva dimostrato a Barcellona, ma secondo me nella prova di ieri ha raggiunto dei livelli eccellenti, sì, che la Juventus non aveva mai raggiunto neanche negli ultimi 9 anni di calcio e di vittorie. E quindi il Milan è da apprezzare per la bellezza del suo gioco, per l'entusiasmo che mettono i suoi giovani calciatori, però a parer mio Juventus e Inter hanno qualcosa di più, perché oltre al gioco hanno soprattutto il giocatore che può risolvere la partita in qualsiasi momento.
Fioccano i messaggi al 340 54 25 324. Pietro, vorrei parlare di identità, di spina dorsale per quanto riguarda l'organico, partendo dal leggerti questo messaggio di Loris dal gruppo Facebook Juventus Unico Amore. Loris ci dice: grinta, feroce, aggressività, 3 aggettivi per questa Juve spietata. Una parola speciale per Don Bentancur contro il Parma: 110 tocchi, 98% di precisione dei passaggi, 100% dribbling, 7 recuperi, 3 occasioni create. Ti chiedo, Pietro, se per quanto riguarda il centrocampo, secondo te Pirlo ha trovato la quadra definitiva, ha avuto ottime risposte da ieri e insisterà su questo centrocampo, ossia McKennie e Bentancur, i 2 centrali in mezzo.
Senti, io devo dire che con i numeri vado d'accordo fino a un certo punto, perché sono un po' reattore all'antica. Tante volte si parla di possesso palla di 70 minuti, ma cosa serve un possesso palla di 70 minuti se è fine a se stesso e non è finalizzato a trovare azioni in profondità? Io la Juventus di ieri, l'ho già detto, mi è piaciuto moltissimo, quindi mi è piaciuto moltissimo il centrocampo, ma devo dire che oltre a Bentancur e McKennie mi è piaciuto moltissimo Kulusevski, che ogni volta che tocca la palla determina qualcosa di importante, e per me questo è determinante. Non quanti palloni tocchi, quanti passaggi fai giusti, perché li puoi passare anche la palla a 4-5 metri o indietro o dei passaggi semplici, ma quante palle metti per poter permettere ai tuoi compagni in condizione di andare dentro o di andare al tiro. Quindi per me la Juve di ieri sera, ti dico la verità, è la Juve migliore che ho visto quest'anno, per me assieme a quella di Barcellona, ma preferisco ancora questa.
Certo, è comprensibile. E quindi sarebbe una Juventus, scusami Simone, poi ti lascio la parola, una Juventus senza Juan Cuadrado titolare, perché ieri gioca Kulusevski con Danilo Basso in panchina, per farlo anche rifiatare Juan Cuadrado.
Ascolta, gli 11 sono importanti, ma è importante la panchina, tu lo sai meglio di me. Quindi una squadra non si basa su 11 giocatori, ma si basa su una rosa di 17-18. Facevamo il primo esempio dei portieri, sono dei portieri che sono bravissimi. Tu fai giocare uno, fai giocare l'altro, ottieni sempre un grande rendimento. Cuadrado è fortissimo, Cuadrado lo fai giocare sulla fascia, ma lo puoi far giocare un po' più indietro e un po' più avanti, quindi non è un problema. Cioè, io quando dico che la Juventus di sera è piaciuta molto, sottintendo che mi è piaciuta la squadra, ma la squadra è pacifico che non può far meno di giocatori come Cuadrado, ci mancherebbe.
Certamente. Simone,
Pietro, da allenatore cosa faresti per recuperare Paolo Dybala?
Bisogna farlo giocare, bisogna trovare un sistema in cui possono coesistere Ronaldo, Morata e Dybala. Lo so che è difficile, ma lo so che tante squadre possono giocare con il 4-3-3, e nel 4-3-3 si intende 3 attaccanti. È pacifico che non puoi condizionare i movimenti di Ronaldo. Ronaldo deve essere libero di muoversi come e quando gli pare, però poi se non altro, come posso dire, non schematizzare, ma codificare un attimo i movimenti di Morata e di Dybala. E non è possibile che la Juventus non può debba essere la Juventus senza Dybala. Anche qui intendo dire la Juventus, ma anche Dybala è troppo forte per poter non far parte della Juventus.
340 54 25 324, continuate a inviarci anche le vostre note audio, 30-40 secondi. Io, Pietro, sono curioso di un aspetto, ti faccio una domanda in due, anzi due domande in uno. Come ha pescato la Juventus secondo te con il Porto, prima domanda, e secondo punto la gestione di Cristiano Ronaldo. Ieri altra grande prestazione, con l'Atalanta un po' meno. Io sono curioso di chiederti se tu lo gestiresti in maniera diversa, ossia magari preservarlo per la Champions, ossia dal Porto in poi, centellinarlo in campionato, oppure affidare a lui la totale autogestione.
Guarda, a me mi sembra talmente forte fisicamente che credo che possa fare sia Champions che campionato, perché è un mostro fisicamente, non è che lui risente, però logicamente sono per farlo adoperare in tutte e due le manifestazioni, ma poi chiedendo anche il parere suo, perché Ronaldo sicuramente gli darà sempre una risposta giusta, non quella che può essere così di piacere di qua di là, ma ti dirà: io sto bene, posso giocare, io adesso ho bisogno di riposare. Sicuramente lo può fare. Per quello che riguarda il Porto, sembra che tutti quanti siano entusiasti che ha preso il Porto. Attenzione sempre, perché in Champions vanno avanti le più forti. Può darsi che non sia una squadra di grandi nomi, ma io conosco bene Consensao per averlo anche allenato. È un ragazzo che conosce il calcio, è un ragazzo che sa muovere la squadra, e la sapeva muovere da giocatore, la sa muovere da allenatore. Quindi è evidente che è meglio prendere il Porto che, faccio per dire, il Manchester United, faccio dire, o il Bayern sicuramente. Però le partite si vengono soltanto all'ultimo minuto della seconda partita, anzi dopo i tempi di recupero, perché sono sempre gare difficili.
Pietro, ti faccio proprio l'ultima telegrafica sulla coesistenza tra Morata e Cristiano Ronaldo. Tu conosci molto bene i media iberici, i media spagnoli, avendo allenato come vice l'Atletico Madrid. Ecco, sono curioso di chiederti che differenza c'è tra questa coppia, Ronaldo, sì, ho fatto un remix, Morata e Cristiano Ronaldo, alla Juventus rispetto a quella del Real Madrid. Sono curioso di chiederti che differenza c'è, perché si poneva un problema di coesistenza tra loro due,
Guarda, a me sembra che il mister stia risolvendo le cose come le aveva anticipate. Cioè è una squadra che si sta muovendo alla ricerca degli spazi, dove ognuno non è legato a fare un determinato lavoro, ma deve interpretare la situazione del momento. Siccome il calcio è uno sport in cui ci sono molte sfaccettature, che il gioco cambia continuamente di qua di là, tu vedi che Morata si muove da una parte e dall'altra, Ronaldo lo stesso, non si pestano però mai i piedi, io non ho visto mai darsi fastidio per una palla che arriva in aria. Credo che veramente il mister stia lavorando nel modo migliore, bisogna lasciarlo fare, perché magari all'inizio qualcuno era dubbioso, era incerto sulla scelta, invece no, secondo me la Juventus vince perché vince la Juventus, non perché vince Conte o perché vince Allegri o perché vince Sarri o perché vincerà come mi auguro, però vince perché la Juventus, perché la Juventus a livello societario, a livello identitario, sa scegliere le cose, le persone giuste, e in questo momento sta dominando il panorama italiano, e credo che quest'anno possa essere, tocchiamo ferro, se no, possa essere anche un anno buono per la Champions.
E staremo a vedere. Grazie a Pietro Carmignani.
Grazie a voi.
E lo ringraziamo Pietro, caro Simone. Si sono scatenati i nostri ascoltatori al 340 54 25 324. C'è un ascoltatore che manda tutta una serie di nomi per fare la sua formazione. Firmati amico mio, diteci da dove ci scrivete, che noi vogliamo essere un filo diretto con voi. Guarda, ti leggo al volo questo messaggino che è arrivato dal grande Davide da Pistoia, che ci dice: lo scambio di Bala Bernardeschi per Pogba è troppo ghiotto, che ne pensate? Guarda Simone, sono impopolare, ma io investirei punterei su questo centrocampo qui. Un centrocampo molto più giovane per quanto riguarda l'età degli interpreti, certamente sul quale puoi puntare in prospettiva, non sull'immediato, e non prenderei Paul Pogba. Neanche se mi dicessero puoi cedere Bernardeschi.
Ma allora, se ti dicessero puoi cedere Bernardeschi, va bene, innanzitutto penso che...
E ti brillano gli occhi già, se ti dicono puoi cedere Bernardeschi. Così, guarda come gli brillano gli occhi al naso.
In questo momento ci aggiungi anche questo Paolo Dybala, diventa obiettivamente difficile pensare di rifiutare una tale proposta. Ma lì c'è anche, secondo me, l'unico modo per rivedere Paul Pogba in bianco-nero, uno scambio di questo tipo.
Sì, perché questo Pogba, cioè il tema è questo, serve questo Pogba discontinuo e anche, diciamolo, sopravvalutato, perché fa bene alla Juventus dal 2012 al 2016, al Manchester United è tutto un altro Pogba, intendiamoci su questo,
Vero, soprattutto nell'ultima stagione, quindi la scorsa e l'inizio di questa. Ma detto questo, io spero e penso che un eventuale ritorno di Paul Pogba possa far bene al giocatore, come ha fatto bene ad Alvaro Morata, perché ricordiamoci quanto eravamo scettici sulla crescita, sul percorso di crescita di Alvaro Morata, che è stato tutt'altro che lineare, è stato in salita nei due anni alla Juventus, poi sembrava fosse un giocatore, diciamocelo, mediocre, E invece stiamo rivedendo un grande Alvaro Morata quest'anno alla Juventus, quindi l'auspicio è che se dovesse ritornare Paul Pogba possa ritornare il giocatore che tutti noi abbiamo visto, perché a tutti gli effetti sembrava potesse essere uno dei centrocampisti più forti del mondo. Non si è confermato al Manchester United.
Senti, a breve si giocherà Sassuolo-Milan, il Milan che è reduce da due pareggi consecutivi, il Milan che dovrà fare a meno ancora una volta di Ibrahimovic, di Bennacer a centrocampo, di Rebic che ha avuto un infortunio last minute. Io sono curioso di sapere questo da te. È il Milan la vera anti-Juve? Perché, allora, parliamo innanzitutto da anti-Juve, senza presunzione, abbiamo l'organico più forte a prescindere dalla partita di ieri, non è che saliamo sul carro all'improvviso, ma io ho l'impressione che il Milan sia un po' sopravvalutato. Io vedo più in prospettiva anti-Juve non tanto l'Inter sicuramente, ma più il Napoli, arrivo a dirti.
Allora, io come anti-Juve principale vedo l'Inter. Il Milan, abbiamo visto, è in difficoltà, sta perdendo qualche punto che non avrebbe dovuto perdere. Abbiamo visto appunto su tutti la partita contro il Parma. E è una squadra, come diceva anche Carmignani, è una squadra molto giovane, con poca esperienza, e questo sul lungo può andare a discapito del Milan, senza ombra di dubbio. Vedo l'Inter come principale rivale, come principale anti-Juve, ma attenzione, perché l'Inter ha come sempre quella bomba a orologeria pronta a esplodere che si chiama Antonio Conte. E quindi in questo momento le cose dal punto di vista dei risultati in campionato, tolto il cammino europeo, sembrano andare per il verso giusto, ma attenzione perché sappiamo benissimo come ha fatto Antonio Conte, la prima sconfitta inaspettata verrà di nuovo fuori con i discorsi post Inter Shakhtar.
Sì, e poi vediamo se l'Inter gli concederà ancora l'ennesimo sproloquio, perché qua intendiamoci ragazzi, una società totalmente prostrata, un allenatore, 97 milioni sul mercato per non qualificarsi neanche in Europa League. Se non è questo il fallimento, ditemi voi, dopo che sei anche vice campione. Senti caro Simone, ti faccio proprio anche questa al photo finish, perché sono curioso di sapere il tuo parere. C'è un ascoltatore che non si firma che ci dice: firmatevi ragazzi, firmatevi. Che ci dice al 340 54 25 324? Dybala tutta la vita, mettiamo in condizioni di farlo giocare con Morata e Ronaldo. Noi abbiamo detto 4-3-1-2 con Dybala, ipotetico trequartista, dietro a loro due. Ma è così lontana secondo te l'ipotesi invece di fare 4-3-3 con Dybala insieme agli altri due? Stiamo fantasticando, però in qualche modo, se vogliamo pensare collocato Dybala, dobbiamo anche farli questi ragionamenti,
Dobbiamo farli, secondo me Pirlo in allenamento ogni tanto starà anche provando questa eventualità appunto con l'attacco a tre, con tutti e tre insieme. La verità è che però in partita stiamo vedendo un'intesa così forte del duo Morata-Ronaldo che pensare anche di stravolgere questa coppia dal punto di vista tattico secondo me può essere deleterio. Io penso che faremo fatica a vedere questo 4-3-3 con Dybala, Morata e Ronaldo.
Sì, anche perché Dybala dovrebbe allargarsi, diventerebbe macchinoso. Sì.
Cioè, già è un giocatore che torna spesso indietro, secondo me sarebbe deleterio per tutti. Primo fra tutti Paolo Dybala.
Primo fra tutti Paolo Dybala. Caro Simone, resta lì perché adesso ci avviciniamo a Juventus-Fiorentina, visto che qua si gioca sempre largo alle news. Restate con noi su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
Le 14.05, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, Luca Cavallero e Nasso, sempre lì presente, che ha uno sfondo retrostante che lo rende di difficile collocazione. Siamo anche poetici oggi. Dove sei, Nasso?
Non si può dire.
Non si può dire. Perché poi vengono, ti scrivono sui social, ti mettono like. Senti, Nasso, però tu che cosa farai da gennaio? Perché qua non ne abbiamo ancora parlato. Che cosa farà Simone Nasso da gennaio? Vai, prego.
Da gennaio cosa farò? Dipende anche da quella che...
No, che cosa farai? Dai, abbiamo visto il post, un sacco di like, storie ricondivise, nonostante i ipotetici veti. Prego, dici che cosa farai, caro Simone.
Da gennaio condurrò una trasmissione su una radio.
Su una radio, niente, su Radio comunque. Reporter, guarda come fa il Demo Cristiano, su Radio Reporter farà una trasmissione. Dai, apriamoci, sì, Nasso.
Tutti i lunedì mattina dalle 9.10, buongiorno in salute, quindi parleremo di quella che è la situazione della salute, sanità nella zona del Piemonte, insomma, e cercando sempre di dare un taglio un po' più frizzante e cercando di tralasciare quella che è, o comunque di non rendere primario quello che è il discorso Covid, perché in questo momento secondo me c'è bisogno anche di concentrarsi anche un pochettino più sul resto, ovviamente senza mai abbandonare però quella che è l'importanza della prevenzione in un momento così, così difficile, che ci sta costringendo a un Natale a passare delle feste molto molto diverse rispetto agli anni scorsi.
No, fai bene a sottolinearlo, ragazzi, è un momento duro anche per noi di Radio Bianconera, ci siamo tutti i giorni, bisogna affrontarlo questo tema, perché noi parliamo di calcio, cerchiamo di distrarci, ma c'è tutta una realtà a noi intorno e sappiamo che non è semplice, né affettivamente, né soprattutto dal punto di vista economico, perché tantissimi che fanno un lavoro si vedono notevolmente e ingiustamente, lo metto in evidenza, penalizzati. Abbiamo anche una marea di vocali al 340 54 25 34, continuate a mandarceli, 30-40 secondi massimo. Prego, Francesco.
Buongiorno, Salvatore da Parigi, ciao Luca, buongiorno. E i tuoi ospiti e la regia. Sono contento per ieri, che la Juve veramente ha giocato bene, anche se la squadra avversaria non ha giocato più di tanto, ma va bene i tre punti. E niente, sono contento per Buffon, che veramente ha fatto delle parate strepitosi e poi rende sicura la difesa che li controlla, li fa rendere al massimo nel concentrarsi, nel difendersi. Comunque hanno giocato tutti bene e basta. Un abbraccio fino alla fine dell'Unione Juventina, la Big Family. Arwa!
La Big Family, Ore Ward, Unione Juventina, ragazzi straordinari che vivono la Juventus come una passione in maniera genuina, come giusto che sia. Altro vocale, Francesco.
Ciao Luca.
Ciao.
Buona domenica. Sono lo zio Daffe di Unione
mitico,
Juventina.
Mitico.
Io su Buffon e Szczęsny sono un po' indeciso a prendere una decisione, però d'altra parte non possiamo guardare la realtà. La realtà è che Buffon c'ha 42 anni e Szczęsny è un ottimo portiere e di una buona prospettiva per il futuro. Quindi non so se Szczęsny sia d'accordo, però farei con Buffon come quei whisky invecchiati che per fare bella figura con gli ospiti si tira fuori al momento giusto. Quindi lì è la società che prenderà le sue decisioni. Io il cuore mi dice Buffon, ma la testa dice Szczęsny.
Questo era il parere dello zio Duff. Se parliamo di alcol, la passa Simone Nasso, no? Sommelier per eccellenza. No, però il paragone ci sta, il paragone per quanto riguarda Buffon ci sta, quindi la palla passa a te inevitabilmente e passa anche a te per questo messaggino che ci manda Davide da Pistoia al 340 54 25 324. Mi raccomando, continuate, note vocali, massimo 30-40 secondi che vi mettiamo on air su Radio Bianconera. Davide ci dice: dalle ultime voci circola un altro scambio con il Barça, Dybala, Ansu Fati, un altro grande prospetto. Senti, però sospendiamo il giudizio su questo aspetto che abbiamo messo in evidenza, e spalanchiamo le porte di Domenica Sport a una grande icona del passato, tanto di Juventus quanto di Fiorentina, Enzo Robotti. Buon pomeriggio, Enzo.
Buon pomeriggio a tutti. Salve.
Enzo, ci avviciniamo a Juventus-Fiorentina. Per te partita molto particolare, hai giocato con entrambe le maglie. Come ci arrivano le due squadre a questo appuntamento, secondo te?
L'appuntamento, la Juventus non sbaglia, tanto a lungo andare poi arriva a vincere il campionato. Per me. E poi a Fiorentina bisogna avere un pochino, direi, di buona volontà a aiutare anche l'allenatore. Certo. Poi dopo i risultati verranno, altrimenti la miglior cosa è che il presidente compri un giocatore due buono, ecco.
Eh sì, è molto importante questa chiave di lettura. Simone.
Enzo, io ti chiedo appunto, avvicinamento a Juventus-Fiorentina, secondo te la Juventus sta trovando la sua vera identità con Andrea Pirlo? E invece quanto riguarda Cesare Prandelli?
Ah, sicuramente la Juventus, almeno io ci credo. La Fiorentina un po' meno, se non si rimpota. Dagli il tempo l'allenatore Prandelli, perché è preparato, è uno che è bravo, però il tempo è importante.
Sì, è molto importante la questione del tempo, hai assolutamente ragione, Enzo. Ieri sera la Juventus vince 4-0 con il Parma all'insegna di un grandissimo Gigi Buffon. Enzo, secondo te, insomma, qual è il segreto di così tanta longevità? Lo chiediamo anche a te, che ne hai viste tante calcisticamente.
A fare una buona vita e basta, e poi lavorare.
Che è molto importante lavorare.
Certamente.
Simone.
Enzo, da ex difensore, ti chiedo un giudizio sulla crescita di Matthijs de Ligt.
Ma che vuoi, con questo virus il giudizio se ne da pochi. Hai capito? Lo stadio è chiuso e non si vede le partite. Io non c'ho la televisione che si può vedere la partita.
Certo. Sì, è un problema, quello delle televisioni. Nel frattempo pareggia il Bologna col Toro.
Non è calcio questo. Giocare senza tifosi, che è l'anima del commercio,
Sì, lo sappiamo quanto è importante il pubblico.
Tutti,
Indubbiamente.
Un po' di pazienza e buona volontà
Sì.
Incrociamo le dita.
Qual è l'Enzo Robotti di questa Juventus, Enzo?
La Juventus?
No, l'Enzo Juventus. Robotti in questa Juventus. Cioè il giocatore in cui si rivede. Ci senti, come? Enzo? Il giocatore in cui ti rivedi in questa Juventus, il giocatore che ti assomiglia di più.
Il giocatore più brutto del campionato, come si chiama il terzino?
Il giocatore più involuto, Bernardeschi, non lo so, perché poi sei anche modesto, Enzo, ti stai sottovalutando un po'.
No, non lo so, ma ognuno c'ha il suo modo e via.
Certo. Senti, Enzo, ti chiediamo ancora, dal tuo punto di vista, chi vedrà protagonista la lotta a Scudetto? Sarà Juventus contro chi?
La Juventus del Milan non ci credo, l'Inter forse.
Come mai?
Io faccio il tifo per il Napoli.
Vedi, perché proprio per il Napoli?
Così.
Così, piace Gattuso.
Gattuso è un volenteroso. E Napoli, hai capito, e se la gode.
Se la gode come il Napoli, che non ha affrontato la Juventus. Grazie, Enzo Robotti.
Prego. Grazie. Tante cose e auguri, auguri.
Anche a te, Enzo, ci mancherebbe altro. Anche a te, Enzo, ecco. Icona di Juventus e Fiorentina. Ricordiamolo, caro Simone, giustamente, il tifo è par condicio, ci mancherebbe altro. Torino 1, Bologna 1. Nel frattempo, nel match delle 12.30, ha segnato Soriano, che ha pareggiato la contesa. Ho visto il gol del Toro, Simo, da Costa ha fatto un errore imperdonabile. Abbiamo tessuto per lungo e largo le doti di Gigi Buffon. Io ho visto veramente da Costa che ci è andato col piede superficialmente. Certe cose in Serie A vederle è anche stucchevole.
No, 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 certo, certo. No. Sono due mondi differenti, appunto. Stiamo parlando di un grande come Gianluigi Buffon, di da Costa, che per carità, con tutto rispetto, un portiere da Serie A, ma il livello è differente.
Il livello è siccome differente, altamente differente. Non ti ho fatto rispondere sull'ipotetico scambio di Dybala Ansu Fati. Noi, caro Simone, abbiamo ammirato per lungo e largo Ansu Fati nell'ultimo confronto, quello dell'andata tra Juventus e Barcellona. Ti chiedo se secondo te è uno scambio, non c'è nessun fondamento, non ci sono fonti che lo testimoniano, però se potrebbe essere uno scambio, insomma, congeniale alla Juventus in questo momento.
Sì, ma per il semplice fatto che in questo momento, se Dybala non dovesse essere recuperato, è un giocatore da provare a scambiare, anche perché è difficile trovare in questo momento.
Sì, ma quando? A gennaio, Simone? A gennaio come fai a scambiarlo?
A gennaio è difficilissimo, ragazzi, cioè a gennaio è difficilissimo. Stiamo parlando di muovere dei giocatori che comunque, nonostante una svalutazione, hanno ancora un valore altissimo e comunque anche un ingaggio altissimo, e di conseguenza già il mercato di gennaio non è mai stato un mercato di grandi scambi e di grandi operazioni. A maggior ragione in un mercato di gennaio in periodo Covid rende tutto ancora più complicato. Per quanto riguarda uno scambio Ansu Fati Dybala, io penso che i primi a dire di no sarebbero proprio appunto i dirigenti del Barcellona.
Ah, sì?
E l'allenatore del Barcellona.
Beh, sì, teniamo conto che il Barcellona negli anni scorsi voleva anche Federico Bernardeschi, quindi se la mettiamo da un punto di vista qualitativo,
anche
con tutto rispetto, volevano anche De Sciglio, si parlava in orbita Barcellona. Ragazzi, quindi insomma, quando parliamo di questioni tecniche, va bene che Dybala adesso sta antipatico a tanti perché chiede tanti soldi, però insomma, consideriamo anche chi voleva il Barcellona prima. Stanno fioccando tantissimi messaggi al 340 54 25 34. Il quesito è: siccome Paolo Dybala non lo possiamo vendere a gennaio, anche se magari alcuni di voi vorrebbero, come lo rilanciamo? Come lo rilanciamo? Perché è da rilanciare? Se no lo possiamo tenere in panchina tutto il tempo. E torniamo al discorso iniziale: una squadra che si può permettere il lusso di tenere in panchina Dybala, di tenere in panchina Chiesa, di tenere in panchina Cuadrado. Per carità, piace tanto giornalisticamente parlando, però io come impressione che con Dybala in campo, con il miglior Paolo Dybala in campo, puoi svoltare. Quindi la giriamo a voi la domanda: come lo rilanceremo, in che modulo? 340 54 25 324. Ti leggo tre messaggi di fila. Allora, ci dicono: secondo me Buffon deve giocare solo in Coppa Italia, come accadeva in passato per Neto e Storari. Il portiere numero uno deve essere Szczęsny. Sposa quindi il lodo Nasso Cavallero. Gianni da Belluno dice invece: se non si vince siamo scarsi, se vinciamo sono scarsi gli altri, festeggiamo e forza Juve. E poi ancora Loris ci dice: con la vendita di Bernardeschi, Ramsey e la partenza di Khedira si recupera una novantina di milioni. La fai un po' grossa, caro Loris. Oltre al malpancista Dybala, che investire in questo modo, da investire in questo modo. Terzino destro Brandon Soppi 2002 o Djuzevic 2004 oppure Alaba. Secondo me Alaba sarebbe più congeniale, caro Loris. A centrocampo Locatelli e Gravenberg alla destra, Gabriel Verón 2002, attaccante Caio Jorge. Penso che avanzerebbero anche dei soldi. Senti, io vado dritto alla questione. Per me, se vuoi migliorare la Juventus nell'immediato, a gennaio, cosa altamente ipotetica che non avverrà, la puoi migliorare solo inserendo un centrocampista, se esce Khedira, e prendendo un centravanti di riserva alternativa ad Alvaro Morata, disposto a far panchina.
È l'unico modo, ma appunto è veramente complicato trovare in questo momento un centrocampista che faccia fare il salto di qualità a questa Juventus in quella zona del campo, soprattutto appunto trovarlo a gennaio. Penso che appunto anche solo immaginare uno scambio Pogba di Dybala a gennaio sia utopia, sia una cosa che secondo me si rimanderà eventualmente a giugno. E là davanti siamo sempre al solito discorso: trovare un attaccante disposto a fare la riserva, ma che comunque possa starci in questa Juventus. È facile trovarlo? Assolutamente no.
Senti, io do un cartellino giallo a Federico Balzaretti. L'avevamo da calciatore, ne ha presi tantissimi, ci mancherebbe altro. Io do un cartellino giallo perché noi lo volevamo fare intervenire qua a Radio Bianconera, non ci ha risposto. Che cosa ha detto ieri Federico Bernardeschi? L'evoluzione di Dejan Kulusevski è essere il nuovo De Bruyne. Secondo te la sparata grossa o si avvicina un po' a questa definizione? Perché il Kulusevski che gioca tutto campo... L'evoluzione di Kulusevski, perché il Kulusevski che gioca tutto campo un po' lo potrebbe ricordare Kevin De Bruyne.
Allora, è il solito discorso anche che abbiamo fatto inizio anno, ti ricordi quando dicevamo io avevo ipotizzato un Kulusevski mezzala, tu hai detto no, guarda che Kulusevski deve stare molto più vicino alla porta. La sensazione è che un Kulusevski a tutto campo possa perdere un po' di lucidità, questa è la sensazione. Che abbiamo visto anche appunto nel corso della stagione, certamente deve crescere sotto questo punto di vista. Perché no? Ha le caratteristiche per poterlo fare, ha l'età ancora per poter cambiare un pochettino quella che è la sua impostazione tattica, però De Bruyne è De Bruyne. In questo momento significa spararla grossa, però ci risentiamo fra qualche anno.
Ci risentiamo fra qualche anno, speriamo di risentirci, perché poi qua ogni volta le parole vanno e vengano, con Federico Balzaretti. 340 54 25 324, diteci la vostra. Già ci ridono dietro, ci dicono De Bruyne, l'ha detto Federico Balzaretti. Io l'ho posta a Simone Nasso, questa domanda. Davide, che cosa ci dice, caro Simone? Perché noi chiediamo come migliorereste questa Juventus. Io ho detto, inserendo un centrocampista e un attaccante, per aumentare ancora di più di qualità con quel quid in più. Cosa ci dice Davide? Mandzukic come riserva è ottima, prima che lo prenda il Milan. Dybala solo con un modulo si può rilanciare. 4-3-3. Che cosa ne pensi di un ipotetico ritorno di Mandzukic? Io sono contrario, lo dico da subito.
Allora, io ho adorato Mario Mandzukic, ho sempre detto che lo scorso anno sarebbe servito alla Juventus di Sarri, dal punto di vista non solo tattico, ma anche dal punto di vista del carattere, dell'affinità con CR7. Però adesso è troppo, nel senso, comunque ha vissuto un'esperienza in un campionato sicuramente di basso livello. È un giocatore che è a tutti gli effetti fermo da un anno e mezzo, perché io continuo a dire che a livello di calcio giocato, giocare in certi campionati è come star fermo, e quindi la vedo complicata.
No, Simo, è proprio come star fermo, punto, non come, perché l'Al-Duail, gli Emirati Arabi, che campionato è, ragazzi? Cioè, diciamolo con grande chiarezza, senza problemi.
Ma poi la Juventus ora l'ha davanti a un livello qualitativo così alto che inserire in questo momento Mario Mandzukic mi sembrerebbe un passo indietro evidente.
Sì, come vice Morata poi magari si possono creare situazioni un po' anomale, perché Morata era il vice Mandzukic nel 2015-2016. Non lo so, non so se andresti ad alterare un equilibrio, e non so se Mandzukic sia disposto a tornare per fare la riserva. È anche una personalità complessa da gestire. Che dire, ci hanno sollecitato su questo tema. Secondo te andrà via a gennaio, oppure si incasserà legittimamente il suo stipendio fino a giugno, per poi risolvere il suo contratto, naturalmente a scadenza a giugno, risolvere contratto che finisce a giugno.
Mi auguro per lui che possa andare via a gennaio, in modo tale da provare a dimostrare altrove di essere ancora un giocatore. Non dico un giocatore di alto livello, perché secondo me ormai
non lo è più,
però di essere un giocatore. Se lui lanciasse questo segnale di restare alla Juventus a prendersi il suo stipendio fuori rosa fino a giugno, lancerebbe anche un segnale alle sue possibili pretendenti, ed è un segnale estremamente negativo, ossia che Khedira di fare il giocatore non ha più alcun interesse.
Ti leggo questo messaggio che è fioccato da Raffaele dalle Alfie o dalle Alife, magari mi sbaglio nel leggerlo. Alife, provincia c'è. Purtroppo non siamo bravi in geografia, diteci anche la provincia, ragazzi. A gennaio prendere Milik in scadenza con pochi milioni si adatterebbe bene al gioco di Pirlo e agli altri attaccanti. La domanda però, Simone, è: come sta Arkadiusz Milik?
Questa è un'altra bella domanda. Come sta? Ha avuto nel corso della sua carriera due infortuni molto molto importanti, è fermo da mesi appunto per questioni contrattuali con il Napoli. Se lo prendi a gennaio a parametro zero, devi comunque considerare che non giocherà ancora per altri 5-6 mesi, e quindi sì, ti trovi davanti un giocatore che anche lì, dal punto di vista, non dico degli allenamenti, ma delle partite, che sono tutt'altra cosa, e chi ha giocato a calcio lo sa, è fermo anche lì praticamente da un anno. ed è una situazione anche questa spinosa, ovvio, se devo decidere di puntare su un attaccante di riserva tra Mandzukic e Milik, scelgo Milik, questo penso che sia fuori discussione.
Fermo restando che, ricordiamoci, l'attaccante che arriverebbe in chiave ipotetica dovrebbe accomodarsi in panchina e lustrare gli scarpini ad Alvaro Morata, che è fondamentale in questo momento. Alife è in provincia di Caserta, grazie all'ausilio del grande Francesco Calabrò, lo sappiamo, bellissima la campagna, bellissima Caserta, così come tante zone della nostra Italia. Giroud, ci chiedono, Giroud che cosa ne pensi? Secondo me è inutile, è totalmente inutile, uno dei giocatori più sopravvalutati in assoluto, Giroud.
Allora, Giroud, ma ci sono pareri contrastanti su Giroud. C'è chi,
non dirmi che ti piace Giroud, dai, per piacere.
No, però ci sono pareri contrastanti. C'è chi lo vede come il prototipo dell'attaccante francese che tanti amano in generale.
Ma chi?
Io non amo parecchi. Ma fidati, ce ne sono parecchi.
Sei statico e fermo, ce ne sono parecchi. Ok, forse ho capito. Prego.
Io non amo particolarmente Giroud. E poi bisogna considerare che secondo me se dovesse venire alla Juve non vorrebbe fare la riserva, quindi inutile sotto questo punto di vista.
Ricordiamoci che Giroud era anche stato accostato alla Lazio, è stato accostato all'Inter, secondo me è uno dei giocatori, torno a ripeterlo, più sopravvalutato. Lo score dell'ultimo mondiale di Giroud, la Francia campione del mondo, Giroud le gioca tutte, zero tiri in porta ragazzi, zero. Per un centravanti, scusate un po', è uno score un po' anomalo. Senti un po', ti leggo Umberto da Bari, bellissimo anche la Puglia, ragazzi. Ci state facendo invidiare un sacco queste regioni, a me a Nasso, collegati da luggiosa e piovosa Torino. Dice: ciao ragazzi, ci vorrebbe un vice Morata a tutti i costi. Tipo, sai che cosa dice? Tipo un Petagna qualunque. Sei d'accordo? Petagna del Napoli non lo cederanno mai, però quel tipo d'attaccante lì.
Petagna qualunque mi piace l'idea del Petagna qualunque.
Che sta segnando parecchio ultimamente.
Esatto, io invece faccio il nostalgico e torno indietro nel tempo e dico alla Juventus servirebbe uno di quei tre attaccanti che c'erano nelle big che facevano le riserve. Marcelo Zalaieta, Julio Cruz e Yondal Thomason, uno di questi tre.
Metti questi tre, io invece credo, adesso non ti so dire l'occasione, la devo fotografare, ma che la Juventus sia paradossalmente nella stessa situazione del 2014-2015. Come la risolve la Juventus all'epoca, a gennaio, riprendendo Alessandro Matri come gregario. E Alessandro Matri quell'anno lì è determinante, perché fa vincere alla Juventus la Coppa Italia. Quindi quel tipo d'occasione lì, secondo me, dovrebbe arrivare a capitalizzare la Juventus, sarebbe fondamentale, io la penso così, quel tipo d'occasione lì. Quando mi riferisco all'attaccante gregario ad Alvaro Morata, penso al prototipo del Matri di quell'anno lì, Simone.
Vero, vero, quell'Alessandro Matri che era arrivato comunque tra lo scetticismo generale, poi fa quel gol importante in semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.
E poi soprattutto quello in finale.
E poi contro la Lazio entra, in realtà ne fa due, uno annullato ingiustamente e poi segna anche il secondo che invece viene concesso. E sì, servirebbe un attaccante di quel livello lì. Il problema è che in questo momento è veramente difficile trovarlo. Non nascondiamoci, perché poi se noi dobbiamo fare dei nomi, facciamo dei nomi, chiediamo ai nostri radioascoltatori, telespettatori di fare dei nomi e ci troviamo veramente di fronte al fatto che in questo momento è difficile trovare un attaccante di questo genere.
340 54 25 324, provate a ipotizzare la vostra, messaggi, note audio, 15 secondini, 30, 40, non di più, e vi mettiamo in onda. Ci viene anche detto però Milik costo 15 milioni, non te lo regalano a gennaio, è vero, perché Milik andrebbe in scadenza a giugno e sappiamo che De Laurentiis, quando si tratta di trattare con la Juve, è molto meticoloso e attento. Bando alle ciance, salutiamo il pubblico di Boon Channel, continuate a seguirci sull'app di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ora restate con noi perché arriva la schedina del Nasso, ragazzi. Non scappare, Simone. A tra poco.
Domenica Sport,
le 14.34 su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero e Simone Nasso. Valanghe di messaggi da ogni parte del globo. Carissimo Simone, al 340 54 25 324 li andiamo a leggere, te li leggo proprio a raffica. Davide ci dice: per il centrocampo ci sono un sacco di nomi che potrebbero fare la differenza, fuori Khedira e dentro Allan, visto che Ancelotti gradirebbe il suo acquisto, quello di Khedira che Ancelotti ha avuto a Real Madrid nella stagione stagione 2013-2014 e 2014-2015, soprattutto la 2013-2014 culminata con la vittoria della decima. Poi, ma De Laurentiis su un bel pacco di Natale, la prendiamo ironica, Bernardeschi, ci dice il nostro ascoltatore, e poi ancora ci dicono da Graca e Rafià, io li lancerei per qualche spezzone, hanno parecchio talento. Senti Simone, io sarò impopolare nel dirtelo, è sempre bello parlare di progetti di giovani, però se Dybala fosse stato bene, no, fisicamente, attenendoci alla versione ufficiale del comunicato della Juventus, Marco Cosimo da Graca non avrebbe visto il campo, o meglio la tribuna, o meglio la panchina, perché era in panchina, nemmeno con il binocolo.
Verissimo, assolutamente. E vediamo appunto, ma in generale anche nella Juventus nel corso della storia, che spesso i giovani sono stati lanciati in momenti di difficoltà, in momenti estremi, uno su tutti appunto il 2006 con il lancio di Marchisio.
No, te lo ricordi Beltrame che ha preso la traversa in uno Juve-Genoa del 2013, contestatissimo, con Conte in campo contro guida. Sai che ha rescisso col CSKA Sofia, quindi è libero.
Quindi è libero, sì, no, ma ci sono
apriamo
tanti
giovani, una parentesi,
che...
così.
Ci sono tanti giovani che hanno seguito poi questo percorso, giovani promettenti, di talento, però la Juventus, ricordiamoci sempre che è un'altra cosa, si può essere giovani promettenti, bravi, ma la Juventus bisogna avere un livello qualitativo altissimo per poter emergere. In questo momento sì, abbiamo visto qualche giovane buttato nella mischia in questo periodo, abbiamo visto all'inizio Frabotta, abbiamo visto Portanova, abbiamo visto Dragusin. Fra qualche anno ne riparleremo e vedremo dove sono. Noi ci auguriamo che possano essere ancora alla Juventus e che possano avere un ruolo importante, però sappiamo che la concorrenza è altissima e il livello qualitativo lo è ancora di più.
340 54 25 324, come lo rilanciereste Paolo Dybala, ragazzi? Perché a gennaio non va via, quindi o lo teniamo in panchina, cosa secondo me empia e scellerata, oppure in qualche modo lo dobbiamo rilanciare. Diteci la vostra. Caro Simone, è il momento della tua schedina che deve arrivare. Domenica Sport è esclusa dalla 1x2 Challenge e noi facciamo la schedina delle partite della domenica dalle 15 in poi. È esclusa anche per par condicio, io faccio anche up and down, già i risultati non li azzecco con up and down, figuriamoci con Domenica Sport. Senti, vabbè, Torino-Bologna è finita 1-1, un pareggio che secondo me non significa niente per il Toro, che non ha disputato una buona partita dal mio punto di vista. Tra l'altro, questo gol incassato dal Bologna è il 28esimo complessivo. 28 gol incassati per il Toro sono davvero troppi. Vabbè, Cagliari-Udinese. Prego, Nasso, prego. Si sbilanci.
Cagliari-Udinese X,
classica partita da X. Io invece direi un bell'uno. Direi un bell'uno, che il Cagliari ha giocato bene con l'Inter nell'ultimo turno, è stata anche un po' sfortunata, Pavoletti non l'ha buttata dentro, e tra l'altro sono molto contento. Ecco, se devo pensare al prototipo di riserva, non sto dicendo che Pavoletti deve andare alla Juve, ma al prototipo di centravanti alternativo Morata, Gregario Morata, penso a un giocatore con le caratteristiche di Pavoletti, un centravanti che sappia fare gol facili. Comunque, tu dici X. Partiamo da un sontuoso Benevento Genoa, prego, con Maran che traballa,
Benevento Genoa 1.
Benevento Genoa 1, e giustizi così il povero Rolando Maran, ma come sei cattivo.
Sì, secondo me Maran e Giampaolo quest'anno sono in evidente difficoltà.
E Liverani no? Secondo te? Liverani no?
E anche Liverani, però Liverani ogni tanto qualche punticino l'ha ottenuto, però anche lui è tra gli allenatori più in difficoltà. Però penso che a livello di Maran e Giampaolo sia difficile arrivare a quel livello.
E qua arriviamo a una partita, la seconda, anzi io ci metto anche Atalanta-Roma in mezzo, una delle partite più entusiasmanti di questa 13esima giornata, Sassuolo-Milan. Con il Milan che è rimaneggiato, l'abbiamo detto, non giocherà Rebic, giocherà Leao centravanti, che ha fatto male nell'ultima partita. Auge deve dare risposte perché è giovanissimo, ha colpito anche me in Europa League, però sono due partite rispettivamente con Genoa e Parma in cui la porta non la vede mai. Non c'è Benasser, c'è un acerbo Tonali, giocherà in difesa Kalulu insieme a Romagnoli perché sia Kier che Gabbia sono fuori. Quindi ecco, un Milan rimaneggiato col Sassuolo che non avrà Locatelli. Secondo te come andrà a finire?
Sassuolo Milan 1.
1?
Milan
1?
Sì, Sassuolo Milan 1.
Quindi KO il Milan al Mapei?
Sì, secondo me il Milan uscirà con 0 punti dal Mapei e è già un po' di tempo che lancia che c'è qualche segnale di una sconfitta imminente. Poi in un modo o nell'altro è riuscita sempre a recuperare le partite, però secondo me questa è la giornata della sconfitta del Milan.
Anche se c'è da dire che il Sassuolo nelle ultime due, contro la Roma e contro il Benevento, non è che abbia convinto tantissimo. Comunque no, staremo a vedere. Nasso Dixit, questo spezzone lo taglieremo e dopo la partita lo andremo a pubblicare su tutti i social in caso tu avrai sbagliato, cosa che secondo me è più che lecita. Sassuolo-Milan, ragazzi, 2. Non credo che il Milan perda al Mapei, detto con tutta onestà. Inter-Spezia.
Facile. Spezia uno fisso.
Uno fisso? Non ti giochi la doppia?
No. Uno me fisso.
Uno fisso.
Sarà una vittoria facile per l'Inter.
Inter che tra l'altro ha anche il miglior attacco, ricordiamolo. Eccola qua, Atalanta-Roma. Questa è la mia preferita. Come finisce secondo te? Col Papu Gomez che non è stato neanche convocato.
Sicuramente con gol da parte di entrambe. Mi aspetto la classica partita da 2-2, quindi X.
Arriviamo all'altro big match, Lazio-Napoli, e poi dopo che mi hai fatto il tuo pronostico ti vado a chiedere una cosa su questo turno, prego.
Lazio-Napoli 2.
2-2, quindi Napoli vincente con la Lazio. Con la Lazio che deve guardarsi anche dalla Sampdoria e dall'Udinese, perché insomma la classifica inizia ad accorciarsi brutalmente per un posto in Europa. Senti, Milan-Sassuolo. E l'abbiamo messa. Lazio-Napoli, con il Napoli che affronterà la Lazio. La Juventus ha vinto. L'Inter ha un appuntamento paradossalmente più agevole con lo Spezia e anche Atalanta-Roma. Secondo te, tra queste squadre che ti ho menzionato, esclusa la Juventus che ha già giocato ieri, qual è quella, oltre al Milan perché me l'hai detta, che può rischiare di più? Lazio-Napoli o Atalanta-Roma? La Roma e rispettivamente il Napoli.
Ma allora, secondo me la Roma. La Roma, perché abbiamo visto che nonostante una situazione ambientale complicata, comunque l'Atalanta dal punto di vista fisico c'è, è una squadra in palla, è una squadra che anche dal punto di vista tattico è sempre la stessa Atalanta, l'abbiamo visto appena qualche giorno fa contro la Juventus, però c'è una Roma comunque anche in forma, questo non so, un po' altalenante la Roma di Fonseca, però comunque in forma. Io penso che invece Lazio-Napoli sia invece molto più agevole per il Napoli, nonostante, attenzione, sono due squadre, sia Lazio che Napoli, che arrivano a questo impegno rimaneggiate.
Sì, rimaneggiate, però, poi ragazzi, anche la Lazio, troppo altalenante quest'anno.
Però l'1-0 di San Siro del Napoli non fa testo, perché è stato uno dei risultati più bugiardi di questo campionato, senza ombra di dubbio.
E tra l'altro io, Simone, qua voglio aprire una parentesi etica, non voglio fare il moralista, sapete che non mi piace, però Gattuso, quando va davanti alle telecamere a dire una cosa del genere, ossia è normalissimo mandare a quel paese l'arbitro, per me si fa un autogol clamoroso. Vero, lo diciamo da estimatori di Gattuso, io sono un totale estimatore, perché qua c'è anche tutto un discorso legato alla cultura sportiva. Un bambino che sta seguendo il post partita, tu che fai l'allenatore nell'ambito dilettantistico, ma scusate, cioè insegniamo e ci mettiamo tantissime ore a voler dare la lezione all'allenatore, non bisogna assolutamente insultare l'arbitro eccetera eccetera eccetera, poi senti Gattuso, campione del mondo, icona di sportività, dire una cosa del genere. Per me sbaglia totalmente, fa un autogol clamoroso. Senti, ma bando alle ciance, perché abbiamo in collegamento un ospite, perché ci avviciniamo a Juventus Fiorentina, che conosce entrambe le sponde. Orlando, Massimo Orlando, ciao Massimo.
Pronto, mi sentite?
Ti sentiamo benissimo, sì, forte e chiaro. Tu senti noi?
Sì, bene. No, perdonatemi, ma mi sono fermato, ma sono in una zona che non ha grandissima ricezione.
Guarda, facciamo velocissimo, non ti togliamo tanto tempo. Juventus-Fiorentina, hanno giocato ieri, la Fiorentina pareggia 1-1 col Verona, resta più 4 sul Genoa, però è un po' lì con l'acqua alla gola. Che partita ci dobbiamo aspettare tra 48 ore all'Allianz Stadium?
Ma è una partita, credo, non dico da ultima spiaggia, però poco ci manca per la Fiorentina, perché indubbiamente la situazione non è fra le più rose. Per invece, per quanto riguarda la Juve, potrebbe essere un ulteriore slancio verso un campionato come è stato quello degli ultimi anni, di prima fascia, insomma, dopo forse un avvio un pochino stentato tra i tanti cambiamenti, tra cui quello dell'allenatore. Mi sembra che adesso abbiano trovato una consistenza da squadra vera, ecco. La Fiorentina la vedo parecchio in difficoltà. Non gioca neanche male, ma probabilmente sono quelle annate o quei periodi dove comunque tu faccia bene, le cose non vanno assolutamente bene.
340 54 25 324. Se avete delle domande per Massimo Orlando, noi gliele giriamo. Prego, Nasso, vada.
Orlando, stavamo parlando appunto della lotta, dell'eventuale lotta a scudetto. Io ti chiedo se vedi ancora la Juventus favorita, e se vedi la Juventus favorita, qual è la principale avversaria dei bianconeri quest'anno?
Ci senti, Massimo? Forse l'abbiamo perso. Ci ha dribblati, caro Simone. Senti un po', pro tu quiz per te. Davide dice, anche Corrado Grabbi lasciò il segno contro la Lazio con Lippi in panchina. Che cosa fa attualmente Corrado Grabbi, detto anche Ciccio Grabbi?
Puoi
anche dire, allora, non lo so, l'ho fatta apposta. Sai perché allena, a parte tutto, qua sono serio, ragazzi. Allena l'under 15 della Juventus, ha lanciato tantissimi talenti, per ultimo Hansni Kolussi-Caviglia, è passato anche Dragusin sotto la sua giurisdizione. Hansni Kolussi-Caviglia, che auguriamoci possa rientrare dal crociato come prima, perché già stava un po' faticando al Parma, questo infortunio l'ha notevolmente penalizzato. Ho una domandina per te su Juventus-Fiorentina, perché l'abbiamo chiesta a tutti quanti i nostri ospiti, ma adesso lo chiedo a te. La Juventus può fare lo scherzetto? Perché, insomma, la stagione di quest'anno ci insegna che la Juventus più di due consecutive non le vince, magari c'è un adagiamento implicito, però l'abbiamo recuperato, Massimo Orlando. Rieccoci, Massimo, ti avevamo perso. Ci senti? E niente, facciamo difficoltà a stabilire il collegamento, quindi lo chiedo a Simone. La Juventus può farcelo lo scherzetto? Può farcelo lo scherzetto come ci ha abituato peraltro in questa stagione?
Può ma non deve, perché stiamo parlando appunto di una squadra che sta faticando tantissimo, una squadra che sia con Iachini che con Prandelli
manco una ne ha vinta, quindi
non sta trovando la quadra, ed è lo stesso discorso che avevamo fatto col Torino. Già la Juventus ha perso 2 punti contro il Crotone, che è in fondo alla classifica. Contro chi è in fondo alla classifica non si possono perdere punti, specie in questo momento. La Juventus deve arrivare al Natale in una situazione serena, come diceva Massimiliano Allegri, quando c'è una sosta bisogna sempre vincere le partite prima di una sosta, perché bisogna passare la sosta in serenità. Quindi 3 punti obbligatori contro la Fiorentina, non c'è spazio per ulteriori scivoloni.
Senti, Nasso, tu tessi le lodi per lungo e largo di Massimiliano Allegri, ma i dati parlano chiaro, è 2 stagioni che è fermo, anzi, no, 2, non 3, perché l'ultima sua esperienza proprio alla Juventus nel 2018-2019, non arriva né una chiamata nel 2019, almeno ufficialmente sulla base di quello che sappiamo, e né tantomeno nel 2020. Come te la spieghi questa propensione a non contattare Massimiliano Allegri?
Ma allora, Luca, io dico questo, se... E lo dico sia in senso maschile che femminile: se una persona ha un partner meraviglioso, il migliore di tutti, uno dei migliori, e poi si lascia, c'è chi decide appunto di trovare un partner sostitutivo, il primo che capita, e chi invece sceglie, aspetta il partner giusto.
Cioè, quindi ti sto parafrasando, secondo te alcune squadre hanno contattato Allegri ma è stato lui a dire di no?
Assolutamente sì.
Estero Italia?
Anche in Italia.
E come mai lui avrebbe detto di no? Perché da professionista, no? Sarebbe legittimo un Massimiliano Allegri che viene esonerato dalla Juventus, che si rimette in gioco per contrastare anche la Juventus, professionalmente legittimo, e prima o poi, ragazzi, Allegri lo farà, sarà un avversario della Juventus. E io ti chiedo, come mai, secondo te?
Ma allora, innanzitutto aspetta un progetto giusto. Difficilmente, secondo me, Massimiliano Allegri prenderà, ad esempio, una su tutte, l'Inter in corsa questa stagione. Dovesse fallire Antonio Conte, perdere 2-3 di fila, Antonio Conte esonerato, secondo me Allegri non accetterebbe mai l'Inter in questo momento, fuori dall'Europa, magari in una situazione di difficoltà all'interno dello spogliatoio, o anche magari qualche punto di distacco alla Juventus. Ecco, una situazione del genere non l'accetterebbe mai. Io mi aspetto un Massimiliano Allegri che tornerà su una panchina al termine di questa stagione, e anche su una panchina importante, ahimè temo proprio la panchina dei nerazzurri, ma all'inizio della prossima stagione, non a stagione in corso.
Concediamo un'altra chance, dai, a Massimo Orlando, vediamo se lo riusciamo a contattare. Ci proviamo, poi se non riusciamo, buone feste a lui, ovviamente. Capita, purtroppo non c'è campo in alcune zone. Caro Simone, per quanto riguarda Allan invece, per quanto riguarda Allan, che è stato proposto come eventuale pedina d'arrivo alla Juventus da Davide al posto di Sami Khedira, che cosa ne pensi? A me non è mai piaciuto personalmente, ha fatto un anno bene, poi si è spento totalmente l'anno l'anno scorso, c'era il Paris Saint-Germain su di lui, aveva una valutazione ampissima da un punto di vista economico, poi è calato notevolmente. Non lo so, io sono scettico, non è secondo me il mediano che ci serve.
Lo vedrei come l'ultima delle riserve in questo momento, in questa Juventus, e soprattutto secondo me è un giocatore sul quale non puoi fare affidamento neanche in prospettiva, è un giocatore che secondo me non crescerà.
È un 94, è un 94, ricordiamolo.
È un 94, quindi appunto a 26 anni non è che puoi farci, cioè non è un giocatore appunto Locatelli che può anche magari potrà esplodere ancora di più.
Simone,
è un giocatore sul quale
ci proviamo, vabbè, ci proviamo adesso, ci proviamo. Massimo Orlando, ci senti adesso Massimo?
Ma io sì, adesso sì.
Ottimo, perfetto, ce l'abbiamo fatta.
Speriamo tenga.
Ce l'abbiamo fatta, guarda, siamo proprio telegrafici, abbiamo parlato prima di Juventus e Fiorentina, vorrei parlare con te di reparto difensivo. Ti chiedo se dal tuo punto di vista De Ligt e Bonucci rappresentano una certezza e in questo quadro quanto può essere complicato l'inserimento in corsa di Demiral in questo equilibrio?
Ma complicato non credo, anzi può essere un valore aggiunto perché comunque è un'alternativa sicuramente valida. Mi sembra che la coppiata Bonucci De Ligt sia ormai solida, che anche come tempi di gioco i ragazzi si conoscono meglio, quindi mi sembra che hanno trovato l'equilibrio giusto. Io credo che quando le cose vanno bene chiunque poi si metta dentro a quei livelli lì si ritagli sicuramente uno spazio importante, ma penso che proprio per Demiral sia anche un motivo di crescita in più.
Massimo conosce alla perfezione l'ambiente fiorentina, questa stagione la Juventus prende un giocatore dalla Fiorentina, un classe 97 che ha esordito proprio contro la Juventus al suo esordio assoluto in A, che è Federico Chiesa. Ti chiedo innanzitutto se ti aspettavi un impatto così alla Juventus, punto primo, e punto secondo, potrebbe patire questa continua turnazione perché ieri Chiesa sta in panchina, gioca Ramsey e non ci accorgiamo dell'assenza di Federico Chiesa, ieri sta anche in panchina Juan Cuadrado per una dimostrazione del parterre d'Uruguay di cui dispone la Juventus. Ti chiedo se ti aspettavi appunto questo impatto così di Chiesa e se può patire queste esclusioni a cui inevitabilmente andrà incontro.
Ma partiamo dalla seconda domanda. Uno che va alla Juve, anche se chiami Chiesa o Cuadrado, a parte non ti chiami Ronaldo, sei già quello che va incontro. Ci sono 25 giocatori che sarebbero titolari da qualsiasi altra parte. Secondo me ha fatto bene ad andare via da Firenze, non tanto per la situazione fiorentina, ma quanto perché lui ormai quello che doveva e poteva fare a Firenze ha fatto. A Firenze probabilmente era il giocatore, la punta di diamante, a Torino è uno dei tanti, quindi sta a lui ritagliarsi lo spazio giusto. Io credo che tempo e modo di crescere ne ha. Quando è stato chiamato in causa mi sembra che abbia sempre fatto il suo dovere, quindi sta alla sua intelligenza a capire qual è la situazione, ma penso che lo sapesse già, insomma.
Simone.
Massimo, da ex centrocampista ti chiedo, secondo te in questo centrocampo della Juventus qual è il giocatore che in questo momento ha maggiori potenzialità di crescita?
Ma Arthur sicuramente, che mi sembra che è quello che sta iniziando a dettare i tempi, che comunque sostituisce in un certo modo quello che era Pjanic ed è quello che dà gli equilibri giusti alla squadra. Poi gli altri sono tutti bravi e credo che però in questo momento soprattutto l'insostituibile potrebbe essere sicuramente Arthur.
Guarda, ti faccio anche parlare da Adrien Rabiot perché c'è Peppe da Vittoria che ci scrive al 340 54 25 324 che è lapidario sotto questo aspetto. Dice, caro Massimo, Pirlo può far giocare chiunque, basta che non fa entrare Rabiot. Cosa ne pensi? In questo momento è lui a pagare lo scotto?
No, non sono d'accordo. Invece mi sembra che dopo un anno di transizione, come è stato quello scorso, in questo anno le prestazioni siano sicuramente migliorate. È una pedina in più, un jolly in più che può fare pure Oli e secondo me pian pianino sta tornando al giocatore che abbiamo visto qualche anno fa in Francia.
Massimo, tra 7 minuti il Milan scenderà in campo al Mapei contro il Sassuolo. Hai giocato anche nel Milan, conosci a perfezione l'ambiente, conosci la mentalità vincente del club rossonero. La domanda è d'obbligo, dal tuo punto di vista questo alveo molto importante, questa bolla che è riuscito a creare Pioli la scorsa stagione e quest'anno guadagnandosi peraltro la riconferma proprio contro il Sassuolo al Mapei la scorsa stagione, voglio chiederti se tutto questo castello è destinato a durare e il Milan è una squadra che può lottare fino alla fine per lo scudetto, a tuo giudizio?
Ma può lottare, dipende secondo me molto dagli infortuni, perché ritengo che il Milan, avendo una squadra anche mediamente giovane, ha bisogno di tutti gli effettivi al 100%. Se Inter e Juve possono permettersi qualche giocatore in meno, credo che il Milan devono essere sempre tutti al massimo livello. Sicuramente la ritengo la squadra del futuro, se continua a dare questa continuità, perché comunque una squadra giovane con ottimi talenti, è un giusto amalgama secondo me fra giovani e esperienza di quelli tra virgolette più vecchi.
Grazie a Massimo Orlando.
Grazie a voi, buon
e
lavoro,
alla prossima. Scusate, lo ringraziamo, ma figurati, anzi, è sempre bello provare a pressare alto, è sempre bello trovare ospiti di questo tipo, Simone, perché è molto importante avere ospiti di questo tipo. Senti, sono molto curioso anche di Giorgio Chiellini. Io ieri ho fatto un'intervista esclusiva con Stephen Appia e mi ha detto: sì, però al miglior Giorgio Chiellini non puoi rinunciare. La domanda è, caro Simone, visto che abbiamo parlato di Demiral, torniamo al tormentone classico, a quello mainstream su Chiellini. Rivedremo Giorgio Chiellini al massimo questa stagione alla Juventus?
No, la sensazione è negativa, insomma, perché troppi infortuni, l'età è quella che è. Secondo me potrebbe servire in alcune partite, se dovesse...
si ferma anche
quella
là,
che sarà la coppia di centrali titolari, quindi servirà sotto quel punto di vista. Questa stagione sarà anche utile anche lui dal punto di vista dello spogliatoio e nel supportare Andrea Pirlo in quella che è la gestione comunque di uno spogliatoio complicato.
Ma secondo te c'è bisogno di questo? Perché a me sembra un tormentone un po' giornalistico questo del Pirlo, che deve essere supportato dai senatori per gestire lo spogliatoio. Cioè, mi sembra allora, che vedere Pirlo davanti alle telecamere inganni un po', perché sembra compassato. Ma Pirlo è uno che nei grandi spogliatoi in cui è stato si è sempre fatto sentire. Non lo so, è un tormentone che a me personalmente non appassiona, Simone.
Ma Luca, secondo me quest'anno sì, perché comunque sappiamo che al di là di quelle che possono essere le frasi di circostanza, essere un grande giocatore è una cosa, essere un grande allenatore è un'altra, quindi in questa prima stagione di ambientamento possono servire. Secondo me il prossimo anno Chiellini dovrà inevitabilmente fare delle attente riflessioni sul suo futuro, e secondo me, da persona molto intelligente qual è, sceglierà la via migliore, la strada migliore per lui e per la Juventus.
La strada migliore per lui e per la Juventus, secondo me, non può prescindere da Juan Cuadrado. Ieri è stato a riposo, la Juventus vince con il Parma. Ti chiedo se secondo te con la Fiorentina lo rivedremo o se è complicato rinunciare a questo Dejan Kulusevski che ha ritrovato la via del gol ieri.
Secondo me con la Fiorentina rivedremo Juan Cuadrado, però comunque segnale
basso.
Positivo quello...
Basso Juan Cuadrado con Kulusevski alto, quindi fuori Danilo?
È molto complicato. Secondo me invece vedremo Cuadrado alto. Con la Fiorentina vedremo Cuadrado alto al posto di Dejan Kulusevski. Però il segnale lanciato ieri è molto molto positivo. Perché? Perché pensavamo che questa Juventus non potesse fare a meno di Juan Cuadrado. E secondo me è vero. Però se ogni tanto riposa e comunque la Juventus riesce a imporre il proprio gioco, riesce a imporre il pressing alto, a crossare spesso, va comunque bene.
Sai come ti congedo? Ti chiedo, dimmi almeno due ex della Fiorentina che sfideranno la Juventus martedì. Valgono sia calciatori e sia altri ruoli.
Allora, Cesare Prandelli.
Bravissimo. Uno, ne voglio due perché ce n'è anche un altro.
Martin Caceres.
Bravo. Vabbè, siamo arrivati a due. Io ti dico anche al vice di Prandelli, Pin, che ha giocato alla Juventus. E per quanto riguarda la Juventus, è una sfida particolare anche per un membro dello staff di Pirlo. Per chi? Che ha giocato nella Fiorentina.
Per un membro dello staff?
Eh sì, non il vice allenatore che è Igor Tudor, un altro che viene nominato spesso.
Baronio?
Proprio lui, Roberto Baronio, che ha giocato anche nella Fiorentina. Come è preparato Simone Nasso? Speriamo un giorno di vederlo in tribuna stampa. Se ce l'ho fatta io, fidati, al di là di tutto il contorno che conosciamo bene, ce la farei anche tu, carissimo Simone Nasso. Io ringrazio tutti quanti gli amici di Domenica Sport. Ci rivedremo nell'anno nuovo. A questo punto, Domenica Sport, nelle feste natalizie, sarà sostituito da Colpo Gobbo, con le nostre splendide conduttrici Chiara Papanicolaou, Giulia Borletto e Giancarla Tenivella. Noi ci rivedremo domani, lunedì, Up and Down, 12:13, insieme a Giulia Borletto. Io ringrazio Simone Nasso, saluto caro Simone, ringrazio Francesco Calabro, saluto tutti voi. Adesso godetevi la nostra clip, il meglio della settimana. Ciao!
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.